Romani capitolo 7, dal versetto 7 alla fine del capitolo, il versetto 25. Che cosa diremmo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, perché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto no, non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivo senza legge. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Bene, benvenuti anche da parte mia, nel nome del Signore, in questo nuovo appuntamento che ci sta accompagnando con le riflessioni sulla Epistola ai Romani. Oggi ci poniamo in modo speciale in continuazione con i temi che abbiamo affrontato nelle due precedenti predicazioni. Se vi ricordate, almeno per quanti di voi c'erano, abbiamo fatto la prima parte, capitolo 6, in cui iniziavamo con queste parole, che diremo dunque? Poi una seconda predicazione, dal versetto 15, sempre del capitolo 6, che diremo, che faremo dunque? E adesso una nuova affermazione, che diremo dunque? Paolo in qualche modo sta cercando di anticipare dubbi, perplessità, domande che potevano esserci nella mente dei suoi lettori, dei romani, e cerca di rispondere anticipatamente a queste possibili obiezioni. Capitolo 6, versetto 1. Che diremo dunque? Che il Vangelo, cioè il fatto che siamo salvati per pura grazia, ci lascia completamente senza alcun incentivo per cambiare il nostro stile di vita? Così non sia, aveva detto l'Apostolo Paolo. No, il Vangelo ci dà la conoscenza, la forza ed il potere per cambiare la nostra vita peccaminosa. Capitolo 6, versetto 15. Che diremo dunque? Che non siamo più sotto la legge, cioè non dobbiamo più essere salvati per l'obbedienza alla legge e quindi possiamo vivere uno stile di vita disordinato? Cioè possiamo vivere come senza la legge? Risposta. Due risposte. No, perché noi possiamo essere o schiavi di Dio o schiavi del peccato. E ci aveva dato un'analogia, un'illustrazione, una metafora per chiarire questo concetto. Ci aveva detto che noi possiamo essere o sposati alla legge o sposati a Cristo. E questo era stato l'argomento la volta scorsa. Oggi, vista allora che il tema è la salvezza la relazione della legge con la salvezza e la nuova vita del credente e del suo rapporto con la legge, Paolo anticipa un'altra domanda. Che diremo dunque? La legge è forse peccato? La legge è peccato? Subito fuga la risposta. No, di certo, la legge non è peccato. È il peccato che è in noi che rende la legge inefficace. Ma la legge è assassina? È omicida? No, ci dirà Paolo, la legge non è assassina, la legge non è omicida, è il peccato il vero omicida della natura. E poi, dai versetti 14 a 25 del capitolo 7, Paolo passa ad una descrizione di una lotta, della lotta che sperimenta una persona. Vedremo poi più in dettaglio chi è questa persona a cui ha in mente l'apostolo Paolo. Descrive la debolezza di questa persona, il conflitto interno che ha questa persona, l'identità di questa persona, il dilemma che vive questa persona, le forze che giocano in cuore, nel cuore di questa persona, e il grido, il desiderio, doppio grido, doppio desiderio che c'è nel cuore di questa persona. Ma andiamo con ordine. La legge, qual è lo scopo della legge? Qual è la funzione della legge per il credente? La funzione della legge è chiaramente quella di mostrarci qualcosa. Cosa e in che modo? La domanda è. Che cosa ci mostra la legge? Paolo ci dice che lo scopo principale della legge è mostrarci il carattere del peccato. Versetto 7. Io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. In che modo la legge ci dà conoscenza del peccato? Paolo ci risponde in duplice modo, in duplice forma. In primo luogo ci dice che la legge definisce in generale il peccato, definisce in termini generali ciò che è il peccato. Versetto 7, la seconda parte. Poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Cioè la legge mi dà una cornice di riferimento generale per la definizione del peccato. Se la legge non vietasse alcune cose, non ci sarebbe definizione di peccato. Ma molto di più di questo, la legge non si ferma ad una definizione generica di cornice di quello che è il peccato, ma va ancor più nello specifico e definisce il peccato che è in noi. Poiché, versetto 8, perché senza la legge il peccato è morto. E questa idea è ancora affermata nel versetto 13. Affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Cioè prendessi consapevolezza chiaramente di quella che è la natura che io vivo. Quindi una definizione, uno scopo della legge è di mostrare il peccato in termini generali, definire ciò che è peccato e ciò che non è peccato, e ancor di più definire questo peccato nella vita di ciascuno di noi, quindi non solo in termini generali. Il nocciolo dell'argomento di Paolo si potrebbe dire che è questo, che la legge non può salvarci, ma può e deve mostrarci che abbiamo bisogno di essere salvati. Può e deve mostrarci che abbiamo bisogno di essere salvati. Se la legge smettesse di svolgere questo suo compito, non ci sarebbe posto per l'opera di Cristo. Non ci sarebbe bisogno dell'opera di Cristo. Abbiamo bisogno che la legge ci convinca del nostro stato di peccatori, che ci convinca della nostra condizione di persone che hanno bisogno della salvezza che solo Cristo può dare. Ma in che modo? In che modo la legge acuisce, cioè accentua, esaspera questo peccato che è in noi, che è nei nostri cuori? Paolo usa un'espressione forte, se ci pensate. Aveva detto, se leggete al capitolo 7, versetto 5, infatti mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge. C'è questa opera della legge di risveglio, di riportare a vita le passioni peccaminose. E questa espressione del versetto 5 ci dà quasi una descrizione dell'inquietudine che c'è nel cuore della persona confrontata con il comandamento. È come Poi va avanti Paolo, nei versetti 8 e 9 dice che il peccato produsse in me ogni concupiscenza. E allora, venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. Immaginate una cosa di questo tipo. La legge era morta e io ero vivo. Non c'era la legge. Viene la legge. Il peccato diventa vivo e io sono diventato morto. C'è questa inversione. Inversione dei ruoli con la venuta della legge. Ciò che era vivo diventa morto e ciò che era morto diventa vivo. Il peccato che era morto senza la legge è risvegliato, come ci dice il versetto 5. Ne coglie l'occasione dalla legge per venire a vita. E io che ero vivo, dice Paolo, invece sono diventato morto. Questo è, come dire, la perversità, se vogliamo definirla così, della legge. È qualcosa di paradossale quello di cui ci parla Paolo, perché è qualcosa di buono. La legge raggiunge un risultato perverso nella vita della persona. Ma perché? Perché la legge è omicida? Perché la legge è cattiva? Perché la legge è peccato? No, ci dice Paolo, non è questo il punto. Non è la legge in sé per sé il problema, ma il problema è della nostra relazione con la legge. Siamo noi, o meglio, il peccato che abita in noi, che crea questo perverso risultato. La perversità a come dire, far fare leva a qualcosa di buono per farla diventare cattiva è la proibizione, è il frutto della proibizione. Sant'Agostino, una persona che sicuramente tutti voi avete sentito nominare, ha riflettuto molto su questo argomento e nelle sue confessioni ci ha dato una sorta di anatomia del peccato, cioè del come funziona il peccato. Vi leggerò un brano. C'era un pero, un albero di pere, nelle vicinanze della nostra vigna, carico di frutti, particolarmente invitanti all'aspetto o al sapore. Era una notte fosca e noi giovani banditi avevamo tirato così in lungo i nostri scherzi per le strade, secondo un'abitudine infame. E ce ne andammo a scuotere la pianta per portare via le pere. Ce ne caricammo addosso una quantità enorme, e non per farne una abbuffata noi, ma per gettarle ai porci. E se anche ne assaggiassimo qualcuna, fu solo per il gusto della cosa proibita. Ecco il mio cuore, Dio, ecco il cuore che in fondo all'abisso ha suscitato la tua pietà. E questo cuore ora ti deve dire che cosa andava cercando laggiù. Volevo fare una cattiveria gratuita, senza avere altra ragione d'essere malvagio che la malvagità. E poi continua parlando a Dio. Ti scimmiottano tutti quelli che si allontanano da te e si levano contro di te. Che cosa mi piaceva in quel furto dunque? In che cosa imitai, seppur colpevolmente e al rovescio, il mio Signore? Forse prendevo gusto a violare la tua legge, almeno con la frode, visto che con la forza non potevo. Per imitare, prigioniero com'ero, una zoppata libertà, facendo impunemente una cosa proibita, buia caricatura dell'onnipotenza. Ecco qui lo schiavo fuggitivo che lasciò il suo padrone e trovò l'ombra. O putredine, bestia mostruosa della vita, profondità della morte. È possibile che mi attrasse una cosa proibita solo perché è proibita e niente altro? Una descrizione stupenda di quella che è il peccato. Che cos'è se non altro che un tentativo libero di imitare Dio. Ma d'altronde, pensiamoci e ritorniamo un po' indietro con la mente al giardino dell'Eden. Qual era stato il primo peccato? Che cos'era stato? Quale tentativo era in pratica con il primo peccato? Se non quello che ascoltare la seduzione del serpente che diceva mangiatene, perché nel momento in cui voi me ne mangerete sarete come Dio. Che cos'è il peccato in fondo se non il tentativo di imitare Dio? Ma allora, se il peccato è un tentativo di imitare Dio, qualsiasi legge, e soprattutto il comandamento divino, in quanto restrizione limite, imbragatura ad una pretesa di sovranità, imitare Dio, diventa un ostacolo, diventa una molla che fa scattare la reazione peccaminosa. E quanto più siamo esposti in qualche modo alla legge, quanto maggiore sarà la reazione di peccato. Non so se è chiaro questo. Se il peccato non è altro che un tentativo di imitare, di fare qualcosa di proibito solo perché il gusto della proibizione, allora capiamo che la legge ha proprio questo perverso ruolo, ma non perché sia perversa lei, ma perché si incontra con la perversione che vive in noi, che è questo tentativo di essere come Dio. Ma in che modo il comandamento uccide? In che modo Paolo dice di essere morto? Che cosa poteva aver potuto, che cosa aveva potuto cambiare, far cambiare mente a Paolo? Un fariseo, uno che quando si vanta, come dice, come un pazzo in Secondo Corinzi, di essere un osservante della legge, addirittura a reputarsi come uomo morto davanti al comandamento di Dio, cosa poteva fargli cambiare mente? I farisei pensavano che peccare fosse qualcosa di puramente esteriore, cioè io pecco quando commetto qualcosa di peccaminoso, quando faccio qualcosa di peccaminoso. Ora noi sappiamo che tutti i comandamenti che leggiamo in Esodo 20, non riguardano semplicemente le azioni esteriori. E Gesù stesso ci legittima in questa lettura, quando ci dice, voi avete, Matteo 5, il sermone sul monte, quando ci dice, voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, non commettere adulterio, eccetera. Ma io vi dico, cioè ci porta da quello che potrebbe essere un atteggiamento esteriore a qualcosa di più intimo, all'interiore. Cioè Gesù ci fa questo ragionamento. Però se uno volesse essere superficiale e legge i comandamenti, legge Esodo 20 e dice, ma ascolta, io non adoro idoli, non ho disubbidito ai miei genitori, non ho ucciso nessuno, non ho mentito, non ho rubato, non ho detto false testimonianze, non commetto adulterio. Oh, insomma, io sono uno che osserva la legge. D'altronde, non vi sembra che questa sia qualcosa di una filastrocca conosciuta? Non vi sembra che questa sia l'obiezione un po' comune che ci viene avanzata dai nostri amici non credenti? Tutto bene. Solo che l'ultimo dei comandamenti insinua qualcosa di nuovo. Ci dice non concupire. E non è a caso che Paolo, per descrivere l'effetto della legge, di questo incontro della legge con il credente, parla proprio del non concupire. Non a caso Paolo usa questo esempio, perché è l'unico degli stessi comandamenti del Vecchio Testamento, quindi senza considerare quello che ha detto Gesù nel Sermone sul Monte, è l'unico che ci parla di qualcosa che non è puramente esteriore. Cioè il concupire non ha a che fare semplicemente con un atteggiamento esteriore, ma è con una attitudine, con una motivazione interna. Concupire, la concupiscenza. La concupiscenza include l'invidia, l'autocommiserazione, il mormorio, il pettegolezzo. Il concupire non è semplicemente guardare qualcosa per volerla, ma guardare qualcosa in modo idolatrico. E nella prossima predicazione penso che sarà proprio fatto un'esposizione sul tema dell'idolatria, che cosa può essere l'idolatria, per cui io mi fermerei qui in questa circostanza. Vorrei però citarvi una frase di Martin Lloyd-Jones. Il vero problema dei non credenti è che non comprendono la verità sul peccato. Hanno un loro codice morale. Credono che certe cose sono giuste e che certe altre cose sono sbagliate. E il peccato viene definito come il fare qualcosa di sbagliato. ma non comprendono appieno la gravità del peccato, perché nel momento in cui si comprende la vera natura e il carattere del peccato, si inizia a provare una certa inquietudine nell'anima e si ricerca un Redentore. È per questa ragione che colui che non sta cercando un Redentore non ha realmente compreso la vera natura del peccato. E dunque funzione specifica della legge portare tale comprensione nella mente e nella coscienza dell'uomo. È funzione specifica della legge portarci alla consapevolezza di quella che è l'estensione, la gravità, la profondità del problema del peccato. Non è che è un problema semplicemente di fare una cosa o non fare una cosa, qualcosa che oggi può essere definita giusta, magari domani cambiano i costumi e quella stessa cosa sarà definita magari sbagliata o viceversa. Non è questo il punto. Il punto è arrivare a capire la perversità che c'è nella nostra natura. E questo è il problema del peccato. Il peccato non ha, sì, si manifesta in azioni, anche in azioni, ma non è questo il punto. Il punto è questo tentativo di imitare Dio, di separarsi da Dio, e non necessariamente si traduce in azioni malvagie, fra virgolette, come le vogliamo noi definire. È una riduzione parziale e riduttiva che non capisce, non afferra pieno la profondità e l'estensione del peccato. Non a caso uno dei termini della riforma, uno della depravazione totale era. Ma non perché siamo perversi per quello che potenzialmente possiamo essere, ma perché tutto in noi è contaminato, tutto in noi è sottoposto al peccato, quel peccato che, usando un comandamento che è santo, che è buono, lo trasforma in qualcosa che ci uccide. Questa è la perversione. E più di questo non ce n'è. Usare qualcosa che è buono per natura a nostro danno. La legge di Dio che è buona diventa causa di condanna. Allora, la legge è peccato? No, ci ha detto Paolo. La legge non è peccato. È il peccato che la rende inefficace. La legge assassina? No, non è assassina la legge, è il peccato che è assassino. E così abbiamo guardato un po' brevemente, senza entrare in tanti approfondimenti, i primi versetti fino al versetto 13. Dal versetto 14 al versetto 25 Paolo inizia a descrivere un combattimento. Un combattimento di qualcuno. Di chi? Di chi sta parlando l'Apostolo Paolo quando descrive con forza la legge del peccato, come porta il titoletto in molte Bibbie? La domanda, fratelli, non è affatto semplice, o quantomeno la risposta a questa domanda non è affatto semplice, perché nel corso della storia diverse persone, anche evangelici, quindi persone di tutto rispetto, si sono cimentate nel dare una risposta e spesso si sono avute indicazioni diverse. Ed è per questo che io non mi sento di, come dire, andarci pesante con chi può avere un'opinione diversa. Paolo usa delle espressioni forti. Dice: io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Versetto 14. Paolo confessa che virtualmente pecca regolarmente, addirittura coercitivamente, cioè contro la propria volontà. Non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Versetto 15. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Versetto 19. Quindi una descrizione non proprio da superficiale. Per queste difficoltà di interpretazione si sono avute tre fondamentali idee. La prima: Paolo sta parlando di un credente maturo. Paolo sta parlando della sua esperienza personale attuale, cioè sta parlando di se stesso in quel preciso momento. Secondo altri, proprio perché le espressioni che Paolo usa sono dure, Non è possibile. Paolo sta parlando di se stesso, ma quando era giudeo, cioè prima della conversione, prima quando aveva un rapporto conflittuale con la legge a causa del peccato. 3. Paolo sta parlando dei cosiddetti credenti carnali, dei credenti immaturi. C'è anche una dottrina di questi credenti carnali, personalmente è quella che scarto in partenza. Non abbiamo tempo per svilupparne nessuna delle tre, ma la scartiamo in partenza. Possono essere più plausibili la prima e la seconda delle interpretazioni. Io personalmente sono più plausibile per la prima, cioè che Paolo sta descrivendo la sua esperienza attuale, la sua esperienza attuale come credente. E ci sono, secondo me, alcune evidenze nel testo stesso che possono indirizzarci in questa direzione. Perché? In primo luogo c'è un cambiamento nei verbi. Rileggetelo, forse anche per i fatti vostri. Versetti da 7 a 13, Paolo parla dell'esperienza passata. Tutti i verbi dal versetto 13, 7 a 13 sono al passato. Dal versetto 14 in avanti i verbi sono al presente, il che potrebbe lasciarmi capire che Paolo sta parlando della sua attuale esperienza, non di qualche altra cosa. Poi c'è un cambio di situazione. Paolo parla del peccato che lo fece morire nel passato, nei versetti da 7 a 13, mentre adesso descrive la situazione come di uno che vive, ma vive nella lotta. Ok, c'è la lotta, ma è vivo. Non è un morto che sta lottando, è un vivo che sta lottando. E poi ci sono le parole, versetto 22, io mi compiaccio nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Noi sappiamo che per il non credente non c'è spazio per alcun compiacimento nella legge di Dio. Paolo ce lo dice chiaramente in Romani 8:7, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Cioè è inconciliabile questo. Non può parlare di un'esperienza di un non credente. E poi c'è il fatto che Paolo riconosce di essere un peccatore perduto. Versetto 18. Io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma non il modo di compiere il bene. Cioè Paolo dice, ok, cioè io ho consapevolezza di questa incapacità. Mi sembra più l'espressione, il grido, se volete, del credente, di colui che lotta con la difficoltà del peccato. L'oratore mi sembra proprio Paolo, un credente maturo, ma ciò nonostante, lo sottolineo ancora una volta, non andiamo a spada tratta contro chi potrebbe avere un'opinione diversa rispetto alla nostra, poiché, lo ripeto, diverse persone e rispettabilissimi evangelici sono giunti a posizioni differenti proprio su questo brano. Ma se Paolo sta parlando del credente, se Paolo sta parlando della sua attuale esperienza, allora possiamo domandarci, dopo la conversione cosa è cambiato? Dopo la conversione cosa non è cambiato? Qual è ancora oggi il nostro bisogno? Quali sono le nostre speranze per il futuro? Cosa è cambiato? Cosa è cambiato? È cambiato che noi non abbiamo più un rapporto conflittuale con la legge di Dio. Questo è il primo cambiamento fondamentale con la conversione. Il credente adesso può trovare diletto nella legge, come dice il versetto 22, cosa che prima era impossibile. Possiamo vedere la bellezza e la perfezione del comandamento di Dio, versetti 12, 14 e 16. E addirittura possiamo sentire in noi stessi il desiderio di adempierlo, di osservare quel comandamento. Versetto 18. Nessuna di queste cose era possibile al non credente. Nessuna di queste cose era possibile prima della conversione. Ma Paolo ci dice, attenzione, queste sono le cose secondo l'uomo interiore, cioè secondo il cuore, laddove Dio ha operato il cambiamento nella nostra avventura. È come se Paolo dicesse che il credente adesso ha multipli sé. In psicologia si parla tanto di questo, di queste tante personalità. Ora, non fraintendetemi, non sto dicendo che il credente è uno schizofrenico, che è una cosa in un momento e qualcos'altro in un altro momento, e neanche sto dicendo che il credente è un cristiano privato, c'è uno che non si vede pubblicamente che è stato trasformato dalla potenza del Vangelo, perché sarebbe in contraddizione con tutto quello che ha detto prima. Sto dicendo che noi viviamo nel già ma non ancora. Sto dicendo che noi viviamo ancora una condizione di macchia nella nostra vita. Noi, fratelli e sorelle, siamo ancora col nostro corpo e dobbiamo farci i conti. Questa mi sembra la realtà. Questa mi sembra la realtà di persone trasformate che non hanno più un rapporto conflittuale con la legge, ma che ancora oggi hanno il bisogno di lottare contro quel peccato che si agita nella propria natura, nella propria vita. L'estensione e la radicalità del peccato. Dobbiamo ben essere consapevoli di questo. Non sottovalutiamo la grazia di Dio, cioè il potere che Dio ha manifestato nel salvarci dal peccato, perché era una cosa seria ed è una cosa seria. Cosa non è cambiato? Cosa non è cambiato? Non è cambiato che il credente rimane, nel credente rimane una potente zona d'ombra, la natura peccaminosa, come la definisce il versetto 18, quella cosa che ci fa cercare quello che odio, versetto 15. Se nei versetti 7 a 13 Paolo ci ha detto che il non credente non può adempiere la legge e quindi ha bisogno di un salvatore che lo redima, nei versetti da 14 a 25 Paolo ci dice che il credente non può adempiere la legge da se stesso ed ha bisogno della guida dello Spirito Santo affinché lo faccia camminare secondo la via dello Spirito. Io sono carnale, Paolo dice, venduto schiavo al peccato. C'è quasi una prospettiva di sconfitta, dice l'Apostolo. Perché? Perché questa forte affermazione dell'Apostolo? Una di quelle affermazioni che appunto fanno dubitare molti a dire che si sta parlando di un credente, ma di qualcun altro. Io forse credo che la risposta più semplice sia la prospettiva dalla quale Paolo analizza il testo, cioè si pone davanti al problema. Provate a rileggere un'altra volta questo brano e sottolineate tutte le volte che Paolo usa il pronome io. Io. Tantissime volte. È come se Paolo si ponesse da questa particolare prospettiva. Io, cioè in me stesso, c'è questa incapacità ad osservare la legge, il comandamento vinto di Dio. È inutile che Paolo si metta a sottolineare le sue presunte abilità, le sue presunte capacità. Io sono capace di fare questo, io sono capace di fare quest'altro. Lo abbiamo visto anche in Corinzi, in Secondo Corinzi, se proprio bisogna vantarsi qualcosa, mi vanterò nella mia debolezza. Mi sembra in linea questo approccio con quello che è un modo di porsi davanti alla grazia. L'umiltà, lo stare in ginocchio, piegati davanti a Dio. Questa mi sembra la prospettiva del bisogno, la prospettiva di attendere l'aiuto e il soccorso di Dio. Ecco perché il credente rimane in questa potente zona d'ombra. E ricordiamocelo, Dio ha iniziato una buona opera nella nostra vita, ma non l'ha portata a compimento. Non è finita, ci vuole ancora tempo. Qual è il nostro bisogno? Qual è la nostra speranza? Paolo mi sembra che con queste ultime parole, versetti da 14 a 25, in qualche modo prepari la strada per quella dichiarazione di vittoria che troviamo nel capitolo 8. Il capitolo 8 ci parla della liberazione per opera dello Spirito Santo e ci descrive la gloriosa vittoria del credente nello Spirito. Una vittoria che in qualche modo è anticipata da quelle stesse parole che troviamo, grazie, versetto 25, grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mia mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Cioè c'è questa debolezza, ma c'è una prospettiva di trionfo, c'è una prospettiva di redenzione totale, appieno, che mi sta davanti. Ma se questa è l'esperienza, se questa è l'esperienza di Paolo credente, Paolo cristiano maturo in Cristo, in che termini questa sua esperienza ci può essere di ammonimento, ma anche di incoraggiamento? In che modo questa esperienza che Paolo ci porta a noi oggi può esserci di ammonimento e di incoraggiamento? Questa esperienza ci ammonisce in primo luogo dicendoci che mai avremo nella vita cristiana avanzamenti tali da non farci più vedere il peccato. Non pensiamo di essere delle Ferrari che si hanno corso così forti da aver superato il peccato e lasciato alle spalle chilometri e chilometri. Più maturità e discernimento spirituale si accoppiano sempre a un maggior peso del peccato che continuamente evitiamo nella nostra vita. Provate a leggere qualche biografia di grande uomo di Dio e vi accorgete come questi grandi uomini di Dio, parallelamente a questa loro grandezza spirituale, manifestavano questa insofferenza, insoddisfazione per quel peccato che ancora vedevano nella loro vita. Maggiore il peso di gloria, maggiore l'insofferenza per il peccato che continua ad esserci nella nostra vita. Ci ammonisce in questi termini. Non pensiamo di far progressi tali da non aver più a che fare con il peccato. Ci ammoniscono anche questa esperienza ci ammonisce anche dicendoci che nessuno di noi mai avrà una crescita spirituale da liberarlo dalla lotta contro il peccato. Non pensare di aver combattuto una volta e di dover riporre la spada e pensare di adesso non continuare più a lottare. Ci saranno lotte. La vita cristiana è una continua lotta. Si dice che un orso ferito è ancora più pericoloso di un orso sano e felice. Finché l'orso c'ha il miele, finché non c'è la legge, chi si crea problemi? Quale fastidio potrebbe inquietare le nostre coscienze se non c'è una legge? Ma nel momento in cui c'è la legge, quella spada che ferisce l'orso, il peccato, l'orso della nostra vita, sarà pericoloso. Ma questa esperienza dall'altro lato ci rega grande conforto. Ci rega conforto, fratelli, perché quando si lotta si ha la sensazione di essere miseri, brutti, malvagi, egoisti. Fratelli, Romani 7 ci incoraggia dicendoci che la lotta contro il peccato è coerente con la vita cristiana. La lotta contro il peccato è coerente. Sarebbe strano se non ci fosse. Non il fatto che c'è. Un'altra citazione. Il più rinomato dei santi, ai suoi giorni sulla terra, è spesso ricaduto nello stesso peccato. Lot fu vinto due volte dal vino. Abramo spesso mentì e due volte espose la moglie alla possibilità dell'adulterio, pur di salvare la propria vita. Davide, nella sua collera, fece uccidere Nabal e la sua famiglia, 1 Samuele 25. Si pentì, ma poco dopo ricadde nella stessa scorrettezza, uccidendo Uria per prendersi Betsheba. Sansone è annoverato fra i meritevoli, Ebrei capitolo 11, ma anche lui cadde nel peccato. Pietro cadde due volte nello stesso errore e allo stesso modo Giona. E tutto questo è accaduto affinché vedessero la loro incapacità a stare in piedi, a resistere o a superare le tentazioni, così da essere allontanati da false fiducie in loro stessi, per fidarsi completamente in Dio, solamente su Dio e sempre in Dio. Tutto questo accade affinché noi non abbiamo false fiducia nella nostra vita. Siamo salvati per grazia e siamo portati in cielo verso la grazia. Ed è questa l'opera di Dio. Il brano di oggi ci ha detto, andiamo alla conclusione, tante cose. Per sintetizzare, c'è una lotta intensa nel credente. La conversione a Cristo non risolve immediatamente tutti i nostri problemi. Prima della nostra salvezza avevamo solo conflitti, ma non con il peccato, ma con Dio, a causa della nostra nemicizia contro di Lui, contro il suo giusto giudizio sulla nostra vita. Questa era la nostra lotta prima. Adesso abbiamo sì una lotta, ma abbiamo una lotta a causa della nostra conversione a Cristo, una lotta contro il peccato. Questo brano ci dice che non dovremmo essere soddisfatti di noi stessi finché non proviamo quasi una sorta di disgusto, di nausea per il peccato. Paolo si esprime con tutti questi termini che abbiamo visto forti, quasi per descriverci l'insoddisfazione profonda nei confronti del peccato. Finché non odieremo il peccato, noi non reagiremo adesso. Finché considereremo il peccato come una sorta di gatto che fa l'infusa, che è lì ma che non ci graffia, noi non lotteremo contro il peccato. Questo brano ci dice che tutti i credenti hanno una dura lotta contro il peccato. E allora il problema non è se c'è questa lotta, il problema è se non c'è questa lotta. Che cos'è che ci impedisce a noi di sentire nello stesso modo di come sentiva Paolo? Che cos'è che a noi ci lascia indifferenti nei confronti del peccato? Che cos'è che ci lascia così come siamo nel guardare quello che non va e che sappiamo che non va nella nostra vita? Forse perché abbiamo attaccato vecchie etichette cristiane ai nostri vecchi peccati? Forse perché viviamo vite superficiali che negano la realtà del peccato? Forse perché ignoriamo o rifiutiamo la legge di Dio ritenendoci spirituali, operando una sorta di trasformazione perversa? Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Noi invertiamo tutto e in qualche modo diciamo che noi siamo gli spirituali, la legge la ignoriamo e il peccato di pari passo non lo consideriamo. Forse perché cerchiamo di convertire i nostri peccati socialmente inaccettevoli a socialmente utili, siamo pronti a mettere in prigione persone che commettono alcune cose, alcune azioni. Siamo pronti ad innalzare altre che invece commettono qualcosa che la parola di Dio stesso definisce come peccato, eppur noi li riteniamo socialmente utili quelle stesse cose. Forse tendiamo a fare leva su motivi empi per produrre una buona condotta, ad esempio usiamo l'orgoglio, l'ambizione, l'avidità come strumento per motivare vite devote. Fratelli, il peccato è complicato e perverso, ma la soluzione adesso è semplice. E Paolo, in tutto quello che sta dicendo, non ci sta dicendo che noi dobbiamo capire il peccato, non ci sta dicendo che noi dobbiamo capire a fondo i meccanismi della perversione del peccato. Quello che Paolo ci dice è semplicemente di andare alla croce, di andare nell'insegnamento della parola e nella capacità che deriva dallo Spirito Santo. Che Dio ci aiuti a vivere all'ombra del Calvario, non del nostro tentativo di comprendere per cambiare, ma di vivere all'ombra del Calvario nella pienezza dello Spirito. L'unico che ci può far camminare e portare ad avere questo grido che ci porterà alla vittoria, al trionfo, così come vi ho detto nel capitolo 8. Che Dio ci benedica. Inchiniamo il nostro capo.